Buonasera a tutti, sono due parole per introdurre questa serata il nostro relatore, padre Paolo Verdi. Innanzitutto grazie di essere venuti, so che non è mai facile, insomma, la sera, dopo una giornata di lavoro, trovare ancora l'energia per fare qualcosa che è comunque impegnativo, anche solo ascoltare una conferenza. Poi una conferenza sul satanismo, beh, ci vuole anche una motivazione. E quindi grazie per la vostra presenza. Due parole per dirvi cos'è il GRIS. GRIS è stato un gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa. Questa è la sede di Rimini, facciamo capo alla diocesi di Rimini, un servizio che la diocesi offre proprio per dare aiuto alle persone che avessero bisogno di appunto consigli, supporto legale, psicologico, perché incappati in realtà che hanno danneggiato, in realtà di tipo spirituale, magico, eccetera, e anche per dare informazioni, per cercare di fare il più possibile prevenzione, per non doversi poi trovare, insomma, di fronte a un problema già diciamo che ha raggiunto già una certa gravità. E quindi, con questa serata, con questo libro che ho scritto e che padre Paolo Verdi poi vi presenterà, non vogliamo creare allarmismi, però desiderio di dare una certa sveglia, forse quello c'è, perché a volte purtroppo rispetto a questi temi se ne parla poco e se ne parla a volte in termini non corretti, quindi forse salutare un attimo, insomma, destare la nostra attenzione per conoscere una realtà che ci tocca da vicino, almeno in alcune sue manifestazioni, non è un qualcosa di lontano, è un qualcosa che è presente anche nella nostra realtà. Qualcuno di voi forse ha letto i giornali ieri, ad esempio un quotidiano locale, no? Metteva proprio in prima pagina, anche a Rimini, messe nere. Sì, questa è una forma di satanismo, certamente pericolosa, ma non è l'unica di cui vi vogliamo parlare, perché esiste anche una forma di satanismo culturale, filosofico, che in termini più specifici chiamiamo come luciferismo, che è quello che noi respiriamo, a cui siamo esposti spesso, tutti quanti noi, e quindi è bene conoscerlo in modo da poter reagire nella maniera più corretta. Ora, mi rendo conto che di fronte a questi temi è facile avere una reazione di paura, una reazione che ci potrebbe portare a sentire la tentazione di fare come gli struzzi e quindi mettere la testa sotto la sabbia. Beh, forse non è la reazione migliore che abbiamo a nostra disposizione, ci possono essere delle altre più efficaci, anche se la paura è comprensibile di fronte a certi temi, di fronte a certi argomenti che mostrano l'esistenza di pericoli, ma il pericolo effettivamente c'è, quindi anche forse è normale sentire un po' di paura e forse anche salutare, sentirla. Però possiamo comunque affrontare questa e possiamo trovare il coraggio di farlo. In realtà la persona coraggiosa non è una persona che non prova paura, che non prova mai paura, ma una persona che trova comunque l'energia, le risorse per superare quella paura e andare avanti. Ecco, questo è un po' l'invito che faccio a ciascuno di noi, non farci fermare dal timore che possiamo trovare, ma trovare comunque gli strumenti e la forza per affrontare i problemi e affrontare quindi anche questo argomento. D'altronde, per chi è cristiano, questi argomenti assumono anche, diciamo, un significato diverso, perché certo il cristiano sa, anche se ultimamente se ne parla piuttosto poco, sa che esiste il demonio, sa che esiste l'inferno, sa che questa realtà ci tocca, nel senso che il demonio, insomma, continuamente si mette alla prova, quindi non è una realtà lontana, però il cristiano sa che tutto questo, il demonio, il male che porta nella nostra vita, è già stato vinto. È stato vinto da Gesù, che ha vinto per noi, e semplicemente dice, ma ci dice venite con me, che la salvezza la do io, se voi state con me. E quindi, insomma, noi siamo certi di questa vittoria e se ci mettiamo dalla parte giusta, si tratta solo di scegliere, insomma, da che parte stare. Io credo in costante stare con i più forti e con chi vince, poi io non so, vedo un po' di fare la propria scelta, ma questa è la mia, e quindi insomma, se noi ci troviamo in questa certezza, non abbiamo non sperimentiamo una paura che ci paralizza. E dicevo poco fa, l'ultima cosa che dico prima di passare la parola a Paolo Berti, che se ne parla sempre meno di queste realtà. Si ha paura di portare la sensibilità delle persone, anche rispetto agli adulti, anche rispetto ai cristiani, insomma, si è sempre molto attenti a non citare certe parole, no? Beh, oggi è il 13 maggio, che è la ricorrenza della prima apparizione della Madonna a Fatima. Beh, è una donna che, insomma, sa il fatto suo e anche vostra madre, ha scelto tre bambini che allora avevano 10, 8, 7 anni, molto piccoli, e non ha avuto certo timore di parlare a loro dell'esistenza del demonio. Gli ha mostrato l'inferno, in cui cadono tante persone, anche quelle che non credono che esista l'inferno, e ha chiesto loro se volevano offrire le loro preghiere, la loro vita per la salvezza degli anni. Questi bambini hanno detto sì, due di loro sono già diciamo indicati a noi come modelli, Lucia, morta da poco, ma insomma anche lei è ben andata in questa strada. Quindi se la Madonna non ha avuto paura di parlarne a dei bambini, mostrare questa realtà a dei bambini, forse anche noi possiamo recuperare un pochino più coraggio di parlare di questa realtà, perché è importante. La conoscenza è uno strumento molto importante che abbiamo a disposizione per poterci difendere. Se io non so che ho un nemico, questo non è che una posizione di serio svantaggio. Se io so che ho un nemico e conosco i suoi metodi di azione, questo invece è una posizione di maggiore sicurezza. Quindi, ecco, noi stasera lo facciamo, spero che questo possa essere utile per voi e che poi, insomma, questo discorso anche voi possiate continuarlo in realtà da più di questo. Ora cedo la parola a padre Paolo Berti, che ringrazio di essere qua, è stato lungo qui a Rimini, ora non è più al convento di Santo Spirito, però insomma ha accettato questo invito e lo ringrazio per questo e cedo la parola.
Quando ho avuto in mano questo libro, prima via online, e l'ho guardato, il primo impatto è stato un impatto anche sulla mia persona, molto forte, no? Molto forte. Poi ci ho lavorato sopra, intanto partendo dal coraggio. Dal coraggio di Elena, la quale, appartenente al Gris, fa una pubblicazione secondo lo spirito del Gris, che è ricercare e informare, gruppo ricerca e informazioni socio-religiose, perché l'informazione, la conoscenza, è il presupposto per poter resistere e per poter anche conquistare. Quindi ho ammirato subito il coraggio. Poi ho cominciato a considerare questo libro come lo svelamento di un frammento del mistero dell'iniquità. Il mistero dell'iniquità di cui parla San Paolo nella seconda lettera ai Tessalonicesi, e notate che parla in maniera forte, la Madonna e tre bambini, no? Ma Paolo parla di questo mistero dell'iniquità che sta crescendo, è vero che si svilupperà fino alla manifestazione dell'Empio che si innalza soprattutto facendosi Dio. Poi leggendo sempre questo brano, Paolo dice: non vi ricordate che quando ero tra di voi vi dicevo queste cose? E notate che San Paolo è stato a Tessalonica due mesi e la comunità di Tessalonica veniva dal paganesimo, non veniva dal giudaismo, veniva dal paganesimo. Quindi dopo due mesi di evangelizzazione, in questi due mesi diceva queste cose che noi facciamo fatica a dire oggi, mentre invece vanno dette. Perché noi siamo all'interno di una battaglia e dobbiamo considerarla. E voglio invitarvi, poi il dettaglio del libro, no, lo potete guardare anche voi, eccetera, è molto acuto, documentato, sorprendente anche, no, perché ti dà dei dati che uno tutto sommato non pensava che fossero così capillari e soprattutto procedenti da una pianificazione accurata che non trascura neppure i fanciulli, no? Per cui si legge che vanno presi fin tanto che l'essere vivente è nell'uovo, per dire fin dalla primissima infanzia, perché voi sapete che nei primi 7 anni, questa è una psicologa, si forma la tavolozza di base. Chi prima arriva, arriva prima. Mette quei concetti, quegli elementi, che poi rimarranno nel profondo. Quindi chi prima arriva, prima conquista. Poi dopo potrà arrivare la luce, la verità, e allora bisogna cancellare parecchie cose. Io sono un esempio, sono entrato in chiesa a 26 anni, insomma è andato al catechismo, vengo dalla famiglia atea, voi sapete quanta pagina cancellata, ma voi sapete che le pagine cancellate, insomma, sono sempre cancellate, vero? Poi magari tutto quello che ho cancellato mi è servito per procedere oltre, però è vero, il mistero dell'iniquità arriva fino a non trascurare i piccoli, Come collocare questo libro all'interno di quella lotta che c'è tra la luce e le tenebre? Un pochettino di questo voglio parlarvi, no? Perché se noi lo ambientiamo, questo libro, che è un frammento, uno svelamento, una messa in superficie del mistero dell'iniquità, che ormai è sempre meno mistero, perché sta affiorando in maniera fortissima, perché quando noi sappiamo che in California c'è una chiesa di Satana, in Italia c'è l'Unione dei Satanisti Italiani, eccetera, e quando noi sappiamo che circolano in internet siti, no, di satanismo, eccetera, quando ci sono i negozi specializzati nella vendita di oggetti magici e satanici, insomma voi vedete che qui non si gioca più a carte coperte, non si gioca più dietro dei paraventi. Qui si esce dai paraventi e si detecta il fenomeno. Quindi il mistero dell'iniquità affiora, non è più nascosto nel profondo delle cantine, perché c'era, vero? Ma nel profondo delle cantine, e direi che era arginato sempre dai mistici muri dei devoti, delle buone persone, di coloro che portano generosamente la croce, e dentro a questi mistici muri ci stava, non scappava. A questi mistici muri stanno crollando, e allora ecco che cosa succede, che le vecchie scaramucce che rimanevano ferme lì dentro incominciano a essere come un torrente che plaga e si cominciano a essere le grandi avanzate del male. È quello che noi vediamo sotto i nostri occhi, anche se ci dispiace. Però questa visione migliore ci porta alla fede, perché c'è una lotta. Adesso vorrei partire da questo, no? Ecco, se noi prendiamo il capitolo della Genesi, come Satana, il serpente, attacca Adamo ed Eva, noi troviamo tutti i principi fondamentali del satanismo. Innanzitutto troviamo che Satana è l'accusatore. Quando si avvicina ai due si presenta come accusatore di Dio. Forse che Dio ha detto questo, no? Cioè è arrivato a questo estremo, io che lo conosco, che è un oppressore, che vi ha creati per potervi dominare, che non ha nessun interesse per voi, anche se voi disobbedite, vi emanciperete da lui, non morirete affatto e diventerete Dio come lui. Quindi innanzitutto l'accusatore, Satana è l'accusatore. Allora noi dobbiamo vedere che c'è un retroscena dietro a questo momento in cui il serpente è una figura orientale, no? Della mantica orientale, no? Non è che il serpente fosse proprio soltanto un'invenzione, è vero, popolare del biblista, no, ma era qualcosa che c'era, il culto ai serpenti, è vero, nel Medio Oriente c'era, non è che fosse una favola. Ecco, dietro ci deve essere qualche cosa, no? E allora vediamo un pochettino. La teologia ci dice, sulla base di San Paolo stesso, no? Quando dice tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui, quello in vista di Lui ci dice che il Verbo eterno della gloria si sarebbe incarnato anche senza il peccato. Questa è teologia comune, francescani l'ha sempre portata avanti, però anche Santa Maria Maddalena de Pazzi nei suoi scritti trovo esattamente le stesse cose, la scuola carmelitana, ma adesso anche in teologia nessuno più dubita di questa tesi, la quale è convalidata ancora da un passo di San Paolo, e ora di questo: Adamo era figura di Cristo. E infatti, potete pensare che noi fossimo figli di Dio in Adamo? Figli di Dio si diventa nel figlio di Dio. Ora, Adamo era una figura che avrebbe elevato, chi elevava il genere umano alla dignità di essere figlio di Dio e glorificato poi in cielo, era il Verbo incarnato. Satana si trovò di fronte, Lucifero, no, gli angeli, a questa proposta di Dio, di adorarlo, perché si sarebbe incarnato. Scattano due cose in questo essere, che diventa di colpo deforme. Stamattina alle 12 mi domandavo uno, ma perché voi avete dipinto il diavolo sempre con le corna, eccetera, eccetera? No, non ci fate spavento, no? Ma l'intenzione non era proprio quella di far spavento direttamente, ma era per presentare che lui è il deforme. È il deforme, cioè non ha più niente di conformato secondo Dio, è l'irriconoscibile, è completamente svisato, e per cui per esprimerlo, tante volte abbiamo espresso la coda, gli artigli, per dare un'idea di quello che è il soggetto, non per fare paura, ma per far vedere che lui veramente è diventato lo svisato, il deforme. Ecco, il deforme è stato precipitato perché non ha adorato il Verbo. E mentre disprezzava l'incarnazione, perché Cristo si è fatto inferiore agli angeli per mezzo dell'assunzione della natura umana, che, come dice la lettera agli ebrei, fatto di poco inferiore agli angeli. Andate a leggere queste parole, le trovate testualmente, perché la natura umana è inferiore a quella angelica, quindi il disprezzo. Dall'altra parte l'invidia verso l'uomo che aveva nel mistero dell'incarnazione il vantaggio dell'innalzamento vertiginoso verso Dio. Infatti il libro della Sapienza dice che la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, invidia. Ora, questi frammenti non bisogna lasciarli sottaciuti, però bisogna prendere in mano e comporre il quadro, perché la scrittura ti invita a comporre il quadro, ti dà dei tasselli che vanno messi insieme. Allora, se Satana colpiva l'uomo, aveva poi l'idea che colui che è avaro, che è taccato, che non è disposto altro che a dominare, mai si sarebbe incarnato. Se avesse conquistato l'uomo, il Verbo, non si sarebbe mai incarnato, perché si sarebbe incarnato per il servizio di un genere umano ribelle a lui. E Dio è un oppressore, perché Satana è l'accusatore che lo presenta così, come un oppressore. Da qui la presentazione: tu trai gloria dall'uomo? Tu trai gloria dall'uomo? Certo, l'hai messo nel giardino, è vero, ma chissà, se gli andasse a fare una proposta io non seguirebbe me, chissà se non glorificasse me. Sei proprio sicuro che quello ti ama veramente, profondamente? L'amore si vede nella prova, vediamo un pochettino. E Dio permette che il serpente si avvicini. Ma l'uomo è già tutto attrezzato, aveva già la dotazione per poter vincere, ma è caduto. A questo punto Satana gli pare di aver vinto, perché pensa che il Verbo sia un individuo, una persona chiusa, disdegnosa, oppressore, non generoso, e quindi è finito il discorso dell'incarnazione. Invece è proprio subito il rilancio. E guardate che quelle parole che noi prendiamo per noi, sono rivolte al serpente. Dio disse al serpente: poiché tu hai fatto questo, ecco, la donna ti schiaccerà il capo e la sua stirpe ti vincerà. La parola è rivolta a Satana: tu hai fatto questo, ebbene, io ti dico che il mistero dell'incarnazione si compirà ugualmente. Quale fu il problema? Il problema è quello di portare l'umanità a una degenerazione tale che non ci fosse spazio per il mistero della venuta del Verbo incarnato. E qui la Bibbia ci passa attraverso il diluvio, che lo dobbiamo prendere così come ce lo dà la Bibbia, non in termini biologici, perché chissà come esattamente, dentro a una zattera non ci stanno tutti gli animali di questo mondo, insomma, vero, lo sappiamo tutti, no? Però insomma, prendiamolo un pochettino con semplicità di cuore, no? Quindi c'è un momento terribile, no, dal quale l'uomo viene liberato, cioè un segno di un distruggimento della terra. E tutto questo è fatto in virtù sempre di Cristo. Poi arriva la donna, questa donna immacolata, e Satana sapeva che era immacolata, sapeva che doveva essere colei che gli schiacciava il capo, e cerca di travolgerla. No, non c'è scritto nel Vangelo che Maria sia stata tentata, ma voi mi dite, mi sostenete che non è mai stata tentata? Avete il coraggio di dire questo? Nessuno ha il coraggio di dire questo. È stato tentato Cristo, è stato tentato anche Maria. Se poteva travolgere Maria, ancora una volta avrebbe vinto. Ma Maria ha resistito. Poi ha attaccato il Verbo. Ha attaccato Gesù Cristo, prima nel deserto, presentandogli il trionfo sul mondo. Se si metteva d'accordo con lui, se seguiva i percorsi da lui suggeriti. E lui li rifiuta tutti quanti. Allora il Vangelo di Luca dice che, è vero, lo aspettò in un altro momento. E l'altro momento è il momento dell'orto degli olivi, quando sudava sangue, quando si trova all'indomani di una morte atroce, di una morte terribile. E la tentazione qual è? La possiamo ricostruire con un po' di acume. Tu credi, tu sei finito lì, hai scartato le mie proposte, potevi diventare più grande di Cesare, più grande di Alessandro Magno, più grande di ogni faraone, più grande di ogni conquistatore, non hai voluto, e adesso ti trovi lì, tradito da uno dei tuoi, buttato via dalla tua città, che cosa hai conquistato? E tu credi che percorrendo la strada che vuoi percorrere qualcuno ti seguirà? Non ti seguirà nessuno. Chiaro? Da questo Gesù agonizza e lancia verso il Padre quella parola: Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Perché? Perché è avvolto dai peccati del mondo, seguiranno me, faranno di tutto contro di te, faranno questo, questo e quest'altro. Poi il Vangelo di Luca presenta un angelo consolatore, vero? Consolatore che gli presenta la consolazione, cioè l'opposto di quello che gli presenta Satana. No, tanti ti seguiranno e tanti rimarranno affascinati dal tuo cuore che sa amare. Poi Cristo vive la passione e la vive fino in fondo, in un incendio di amore totale, assoluto, tanto che San Paolo parla di dimensioni inimmaginabili della carità di Cristo. E questa carità è cresciuta a dismisura, senza misura, cioè proprio sulla croce. Vi presento il testo dove si dice questo. Lettera agli Ebrei: dalle cose che patì imparò l'obbedienza. Guarda che io ho una conferenza sull'obbedienza, te la so fare, e la sapeva fare meglio Gesù Cristo. Eppure impara l'obbedienza proprio lì. Il valore dell'obbedienza come fatto esperienziale lo impara proprio lì. E sarebbe bene che noi andassimo a quella scuola e a imparare dal maestro che ha imparato l'obbedienza proprio lì, vero? È divenuto perfetto, il caso di salvezza per tutti quelli che credono in lui. Divenuto perfetto, notate, voi mi direte, scandalità, ma non era già perfetto? Sì, davanti a Dio è sempre stato perfetto, ma c'era una perfezione che doveva raggiungere davanti al Padre. di fronte alla quale Satana sarebbe stato sgretolato e di fronte alla quale l'uomo sarebbe crollato nel pentimento, nel riconoscimento che Dio non è lontano, che Dio non è taccagno, che Dio non è avaro, ma che Dio è amore. Ed è amore sino alla fine, non vi è più grande amore di colui che dà la vita per i propri amici. Quando Cristo morì, dopo aver detto tutto è compiuto, Satana è stato letteralmente sgretolato. È il vinto e non ha più spazio in coloro che seguono Cristo per inoculare il dubbio circa l'amore di Dio. Dio è lontano, Dio non si preoccupa di te, vedi che sei nei guai, vedi quanto male che c'è nel mondo, e tutta la colpa è di Dio che non interviene. Signore, dove sei? Perché non ti muovi? Forse non lo diciamo? Nonostante che lui potrebbe risponderci, dove sono? Ci sono stato con voi sulla croce, volete che proprio non sia adesso con voi che sono risorto? Sono sempre con voi, sino alla fine del mondo. Allora Satana è stato sgretolato. Che cosa gli resta? Gli resta attaccare la Chiesa, in tutte le maniere, in tutte le forme. Ha cominciato fin dall'inizio, già da fine inizio, che ha scompito anche i nostri poveri testi biblici, i nostri Vangeli, uno di coppia di qua, l'altro ci ha fatto diventare matti a ricomporre. Non crediate che non sia stato lo zampino, no? Lo zampino di colui, perché le persecuzioni bruciavano i manoscritti, eccetera, no? E quindi è un miracolo veramente grande che noi abbiamo il deposito sacro, no? Allora, nonostante che i bellesti devono ricostruire certi testi critici, però sono diventati bravissimi e dobbiamo inchinarci di fronte a loro. È partito con le eresie, è partito con le persecuzioni schiaccianti. Eppure, ecco che il cristiano ha continuato a testimoniare l'amore. Perché il male avanza? E sta giocando ormai non più dietro i paraventi, ma sta giocando ormai a carte scoperte. Proprio perché i cristiani, lasciatemelo dire, non hanno più la tempra di una volta, Ecco, questo libro, il primo colpo ti interpella, poi dopo a un certo momento, quando tu vedi che sei dentro questa battaglia, e Sant'Ignazio di Loyola, citato questo libro, rappresenta la battaglia che tu devi scegliere, ti metti sotto la bandiera di Cristo o sotto la bandiera del demonio, perché o uno è con me o è contro di me, non c'è la terza via, perché la terza via è la via del compromesso. È la via del compromesso, è la via distruttiva del cristiano. Una via che noi vogliamo percorrere facilmente, che ci piace, la famosa terza via, che in politica c'è sempre, ma nel Vangelo non è possibile. Il vostro parlare sia sì sì e no no. Il mi è già un pronunciamento che contiene il maligno. Il vostro parlare sia sì sì e no no. Quindi l'attacco feroce contro la Chiesa, la quale ha resistito, e la quale deve fare in fretta a ricostruire la forza che possiede, ho detto ricostruire la forza che possiede, cioè o meglio quella tempra che dovrebbe avere per poter affrontare questa realtà che questo libro ha il coraggio e il merito anche di presentarci. Quando l'ho letto una seconda volta, l'ho letto con un animo diverso, interpretava la mia fede, faceva rimbalzare verso Cristo il mio cuore, non mi portava più allo sgomento, mi portava all'impegno. Questo è stato quello che mi è capitato, e sono sincero. E per cui vi sto presentando questo quadro, no? Che poi ho elaborato un po' a partire, stimolato da questo libro, Sì, perché io forse ho fatto così, io ho fidato che non arrivo alla conclusione, è vero, non ci sto. Questo libro mi ha stimolato, che contiene già suggerimenti, esortazioni al bene, no? Che fa vedere Cristo, il vincitore, eccetera. Ma insomma mi sono domandato, ma quel serpente che è andato a tentare, la medeva, cosa c'era dietro? E quelle parole della Genesi non sono forse le parole del satanista, il quale vuole essere come Dio, il quale vuole trasgredire tutto quello che è legge secondo Dio, e la cosa è partita fin dall'inizio, il satanismo degli gnostici, il cainismo dei cainiti, dove Caino era un eroe, dove il serpente era il liberatore, si è partito subito così. E si continua, ma solo che oggi si continua a territorio scoperto. Sono le grandi avanzate. Ecco, noi ci troviamo di fronte a un satanismo, e qui lo leggerete molto bene, è vero che è quello giovanile, acido, no? Duro, no? Violento, truculento vorrei dire, fatto di droga, di sesso, di bestemmie, di segni satanici forti. Ma c'è qualcosa di molto più sottile, molto più ammantato, vero, di buona creanza, che è il luciferismo, in cui Lucifero viene interpretato come un essere luminoso che ti insegna la via della luce, partendo da questo fatto che se tu fai il male, e tu fai il male, ne trai un'esperienza, vedi la luce del Dio. No? Quindi se io mi addentro dentro il fiore del male, dentro il fiore del male, io ho come luce di riflesso, mi emerge il bene. Solo che c'è un guaio, che il male ti prende, il male ti afferra, il male non ti lascia. Allora ecco la volontà di unire gli opposti. Il bene e il male si oppongono tra di loro. Allora bisogna unire gli opposti, e gli opposti si uniscono dicendo che il male è funzionale alla conoscenza migliore del bene. Ma nello stesso tempo il bene non è mai raggiunto, perché se io raggiungessi una proposizione che è bene, sarei vincolata a obbedire al bene che ho scoperto. Allora viene innestato il relativismo, cioè non c'è nessuna verità certa. Quando io dico che non c'è nessuna verità certa, io smentisco me stesso, perché almeno c'è questa verità, che non c'è nessuna verità certa. Quindi lo scettico si mangia da se stesso, è in contraddizione con se stesso, ma la contraddizione viene superata perché si ha la sensazione di un'autonomia di realizzazione, di una autodivinizzazione, in cui il male lo faccio serve per il bene, ma il bene non mi sfugge sempre, perché non è mai conoscibile perfettamente. Allora mi immergo ancora dentro il male per poter emergere di nuovo nel bene, in un serpente, è vero, simbolo massonico, che si morde la coda, perché è il ciclo continuo di una situazione che è devastante. Questo è il luciferismo che viene posto avanti. No? Prendiamo i nostri psichiatri, no? Che hanno fatto scuola, prendiamo Freud, l'antropologia di Freud è un'antropologia che ne fa paura, perché l'uomo nel suo profondo, nell'inconscio, è animale, è feroce, è istintivo. E le cose sono state arginate soltanto attraverso delle convenzioni sociali per vivere insieme, ma sono convenzioni, non sono fatti oggettivi che nascono dallo sguardo della natura dell'uomo, ma sono semplicemente delle convenzioni. C'è da domandarsi come ci sia, siamo arrivati a queste convenzioni, se non ci fosse una base oggettiva che serve di riferimento a te e a me, ma tanto basta per continuare a negare. Cosa succede oggi? Succede che le convenzioni sociali, pare che non siano più amate dai giovani, perché sono interpretate come il prodotto di un potere che vuole soggiogare la libertà. Quindi prodotti di un'azione concertata per bloccare la libertà dell'uomo. Le convenzioni non sono più depositarie di valori assoluti, ma soltanto di valori convenzionali, Se noi andiamo in giurisprudenza, la legge naturale non la nomina proprio più nessuno, c'è soltanto la legge positiva, cioè quella dei parlamenti, eccetera, eccetera. Ma la legge naturale che parte dal cuore, per mezzo della quale io non posso dire che questa legge è sbagliata, perché se io non ho la legge naturale, come faccio a dire che questa legge è sbagliata? Qual è il mio punto di riferimento? Da nessuna parte. E il punto di riferimento invece c'è ed è oggettivo. Allora, se noi esaminiamo queste cose, capiamo il giovane, il quale finisce dentro a un relativismo in cui i valori sociali sono semplicemente delle convenzioni e la verità sta oltre queste convenzioni. E quindi io devo accedere a questo strato di verità dove le convenzioni, che sono fallimentari, perché più ascoltano che quello ruba, e quell'altro ruba, e quell'altro fa questo, e quell'altro fa questo, e più si accorgono che il sistema non funziona. Allora tendono, chiusi nella fiducia verso la realtà, tendono a introdursi verso zone nelle quali credono di poter acquisire un potenziamento delle loro libertà, un potenziamento del loro sapere. E la trappola è chiusa. Finiti di dentro, sono finiti di dentro. Ecco dunque, questo libro coraggioso presenta, è un frammento, ripeto, del mistero della iniquità. Quando lo leggerete, lo accorgerete che sarete interpellati a schierarvi dalla bandiera di Cristo e non sarete sorpresi di questo essere presente, perché il mistero del male funziona, c'è, esiste, contro il quale però c'è la Chiesa, la quale è sempre vincente in virtù di colui che è morto sulla croce, in virtù di colui che rinnova l'unico sacrificio della croce sull'altare. Perché l'Eucaristia non è soltanto comunione, non è soltanto assemblea, ma è sacrificio, è l'unico sacrificio di Cristo, e Cristo sull'altare è stato di vittima. E se è stato di vittima, il sacrificio è unico, vuol dire che quell'amore, quel cielo di amore di cui vi parlavo, che ebbe sulla croce, mi raggiunge. Ma immaginate, Cristo sulla croce fa questo, no? Compie la redenzione, poi sale alla destra del Padre. Ma quell'amore sarebbe rimasto là, sulla croce. Quell'incendio di amore che non ha misura non mi avrebbe raggiunto, ed ecco che ha inventato l'Eucaristia, no, per cui quell'incendio di amore mi raggiunge e fa di me il testimone dell'amore. Questo libro dunque è un libro di meditazione che porta al fervore, non porta allo sgomento, porta alla revisione di se stessi, porta all'impegno e porta anche alla speranza, perché Cristo è il vincitore, attraverso la Chiesa, la quale è continuamente accusata dall'accusatore, Satana si chiama, la Satana, vuol dire l'accusatore, è continuamente accusata. Nel libro dell'Apocalisse si legge, è vero, lo hanno vinto l'accusatore, colui che lì accusava i nostri fratelli, giorno e notte, ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e hanno disprezzato la vita fino a morire. Insomma, io dico, senti, mi metto in prima persona, vero? Tiriamo fuori il libro di Giobbe, vero? Satana, e loro dice a Dio, tu trai gloria da Giobbe? Grazie. Gli hai circondato i suoi beni, hai moltiplicato gli armenti, tutto va bene, grazie che ti va bene, ma prova a togliergli quella roba lì, poi vedrai se ti vuole bene. E poi si va avanti. Ecco, insomma, se Satana dicesse davanti a Dio, dice, ma tu trai gloria da padre Paolo? Insomma, lo fai star bene, è vero. Prova a togliergli questo, prova a togliergli quest'altro, poi vedrai. Ma io devo essere pronto nel Cristo, perché Cristo ha glorificato il Padre proprio sacrificando se stesso, perché Satana l'ha portato alla morte atroce. È giunta l'ora, Padre, glorifica il tuo figlio, perché il tuo figlio glorifichi te. Per questo Satana è stato sgretolato, perché che il figlio ha glorificato il padre, la sfida lanciata da Satana contro il Dio taccato, chiuso, è stata una sconfitta totale. Ora poiché l'amore dell'Eucaristia mi raggiunge, io sono in grado di sostenere, nutrito, anzi, permettetemi di dire, ipernutrito, perché oggi non basta, che vado via dalla testa, che basta essere nutriti, No, proprio per niente. Oggi bisogna essere ipernutriti, chiaro? Per rimanere indenni da un'azione capillare, no? Dove i fili vengono tesi uno dopo l'altro, come la rete, è vero, del rai, e tu non avverti, ti pare di vivere in una situazione di quiete, mentre in realtà si sta preparando qualche cosa di drammatico che già è nell'orizzonte e che già vediamo. Complotto satanico del mondo? Questo libro lo assume. C'è grandi organizzazioni mondiali che pianificano, però c'è anche una serie di episodi vulcanici. C'è un vulcano di qua, ve lo garantisco, un vulcano di qua, un vulcano di là, movimento della speranza di Agnese Monetta non ha fatto altro che mettere insieme tutti questi vulcani. Se non me l'avesse letto, io li conoscevo già questi qui, no? Cioè persone che appaiono, no? Io sono tuo marito, tuo figlio, no? Questo marito, Tota Pompea, carezzava la moglie, lei tutta contenta, mi ha raccontato, guarda che tuo marito o è in paradiso, o è in purgatorio, o è all'inferno. E l'anima è fatta per informare il corpo. Quando esce l'anima dal corpo, non è un angelo, ma è sempre un'anima destinata a un corpo e attende la risurrezione. Quindi non ha i poteri di un angelo, di muovere la materia, eccetera. No, assolutamente no. Quindi rimane collocato lì. Se per caso, per un miracolo, Dio volesse che uscisse, noi non possiamo impedire a Dio di fare quello che volesse fare, è vero, sarebbe un fatto del tutto eccezionale. Quindi per me quell'uomo, quel marito è semplicemente Satana che sta iniziando un discorso con te per portarlo avanti lentamente. Ma lei qui è là subito, senti morto, perché a un certo momento i preti si sono ricreduti solo perché diciamo la messa, bene, confessiamo di andare alla soluzione anche la negata, eccetera, e va bene. Ma voi non siamo poi gli uomini del consiglio, gli uomini della luce, della teologia. Poi è venuto alcuni giorni dopo, bisogna chiedere questo, mi dite tanto, l'altro giorno mi puoi dire delle altre, dice sì, ho sentito mio marito che mi carezzava, e allora io ho detto, diciamo un padre nostro, ha fatto un urlo disumano, ma quando era vivo il padre nostro lo diceva con suo moglie. E io ho detto, ma signore, io che cosa ne avevo detto? Quindi partiva da lì, poi si va avanti, poi si procede sempre maggiormente. Di questi casi iniziali, il Gris è maestro. A Torino mi sono arrivato un pacchetto di robe, di un processo iniziatico che lentamente si sviluppa. Poi queste cose qui si salvano, ci sono le grandi correnti della New Age dentro le quali ci stanno tutto quanto, e allora si crea una specie di pianificazione mondiale che non ha come origine la chiesa californiana di Satana, ma ha come origine una pianificazione che viene dall'abisso. Chiaro? No, non è chiaro, chiarissimo invece, ma tutto questo non ci deve spaventare, perché se questa è l'ora della croce, fratelli e sorelle, è anche l'ora della grandezza, se questa è l'ora della croce, è anche l'ora della vittoria, sia ben chiaro, se uno ha ben capito in che cosa consiste la vittoria di Cristo, nell'avere amato sino alla fine, sino ai tormenti, continuando ad amare fino all'ultimo respiro. E chiudo questa presentazione quello che vuole essere anche un inquadramento biblico, no? Di questo che ho chiamato frammento di rivelazione del mistero della iniquità che sta avanzando e che ormai affiora e gioca a carte scoperte. Quindi penso che noi dobbiamo cercare di recuperare la tempra di una volta e di essere uniti a Cristo accettando il momento difficile. Chiudo con questo esempio che mi fa sempre impressione. Dico, cosa avremmo fatto noi a Roma? Durante la prima persecuzione, che fu la persecuzione di Nerone, tutti quanti noi abbiamo visto, vero, Polanis, tutti quanti sappiamo dell'incendio di Roma, che fu casuale, ma poi bene, prima attribuito a Nerone, poi a Nerone, e abbiamo visto che se lo voleva scrollare di dosso, lo attribuì ai cristiani, volentieri, visto che non lo adoravano come Dio, eccetera. Quindi si scatena l'inferno, noi se leggiamo quello che successe in quelle cose sui giardini vaticani, dove c'era il parco di Nerone, rimaniamo inorriditi, e c'è nella liturgia, vero? Liturgia. Bene, nel frattempo che si scatena la persecuzione a Roma, e di riflesso poi per imitazione anche altrove, ne era limitata a Roma, bene, Nerone costruisce un palazzo, la Domus Aurea, che occupava la bellezza di 80.000 metri quadri. Gli edifici, costruita con 40.000 schiavi, no? La costruì in 4 anni, no? Una zona amena, in questi grandi padiglioni, edificò una statua di bronzo alta più di 30 metri, di bronzo dorato. Adesso vi faccio vedere il contrasto. Da una parte colui mi perseguita, mi mette a morte, mi porta dentro le arene, mi uccide, eccetera. E dall'altra parte trionfa. Dall'altra parte costruisce. Dall'altra parte si innalza. Proprio quella statua, sapete, ha dato il nome al Colosseo. Forse non lo sapete, vero? Poi ogni tanto gli tagliavano la testa e ci mettevano l'imperatore di turno. È vero? Poi la misero vicino al Colosseo, il quale si chiama Colosseo proprio per questa statua originariamente di Erone. Che avremmo fatto noi? Signore, ma dove sei? Ci hai promesso la pace ed ecco qui. E invece no, ecco la fede. Noi stiamo soffrendo per Cristo, ma abbiamo la certezza della vittoria di Cristo, perché il nostro pagano sarà demolito attraverso l'amore, quell'amore che è testimoniato sì alla fine. Qui io chiudo.
Ho spazio per qualche domanda. Ma posso iniziare io? Tu padre Paolo parlavi della persecuzione, no? Tempi di Nerone, ma una persecuzione che non è mai stata così ampia come ai nostri giorni, anche cruenta come sentiamo continuamente parlare, no? I cristiani uccisi proprio perché cristiani in varie parti del mondo. Mi pare che qui da noi questo non c'è, ma ci sia una forma di persecuzione diversa, ad esempio quella della derisione, per cui oggi se dici che sei cristiano, beh, insomma, non sei tanto alla moda, non sei tanto moderno, non sei tanto chic nel fare questa affermazione, per cui, ecco, una persecuzione che può passare attraverso l'esclusione, attraverso l'isolamento, attraverso la delusione.
È verissimo. Comunque non siamo ancora legati, non avete ancora resistito sino a sangue. Dice San Paolo, non San Paolo, perché la legge degli ebrei la scritta San Paolo, vero? Ecco. Dice, si lamentavano già allora per queste persecuzioni, eccetera. Non avete ancora resistito sino al sangue. Ecco, noi dobbiamo diventare veramente cristiani capaci di reggere questa situazione. Di fronte a chi ti insolentisse, devi riuscire a cavartela con una battuta. In fondo Ieri camminavo, sono passato davanti a un bar, c'è uno che appena mi ha visto, frate, io mi sono girato, bravo, e lui è rimasto spiazzato, perché quello che si aspettava da me era proprio tutto l'opposto, che io mi saltassi per aria, invece io mi sono posto con un atto di disinvoltura, mi ha detto bravo, quindi l'ho spiazzato completamente. Quindi cercare di imparare a non lasciarsi mettere sotto complesso, perché noi siamo sotto complesso di inferiorità, ma è questo che è una pazzia. Imparare anche le battute, no? Padre Pio le aveva, forse ne sapete una che è storica, la sanno tutti, no? Comunque può darsi che qualcuno non lo sappia, un medico giovane, di quelli che hanno letto tante cose in biblioteca, andò da San Pio e gli disse: lei padre questi segni della passione li ha perché a forza di meditare la passione di Cristo gli sono venuti, cosa che non regge scientificamente, se è chiaro, ma nelle varie letture, e questo aveva letto di qua e di là, c'era anche questa stupidaggine. Cosa ha risposto padre Pio? E tu pensa a due, così ti spunto sulle corna, perché il principio è lo stesso, cioè tu lo spiazzi, allora tu dimostri che non sei un individuo, è vero, plasmato sul modello del San Luigi Gonzaga, no? C'è tutto quanto così, no? Eccetera. Io ne ho conosciuti tre versanti, ho avuto questa grazia, ma ci ho mangiato, mi sono confessato, li ho visti, ci ho vissuto insieme. Nessuno dei tre era un individuo confessato, erano degli uomini attuati, perché Cristo ti attua, non ti depotenzia, non ti rende falso. La grazia non distrugge la natura, ma la eleva e la purifica. Quindi togliamoci via i complessi di inferiorità, perché non ci sono, se te ne vogliono far venire è per colpa tua che li accetti. Quindi impariamo anche a disbrigarsi, con le battute, no? Dice, ma questo qui ti insegna le battute? Sì, anche quelle, va bene? Un frate era in treno, no? C'erano tre donne davanti a lui, no? Si parlava, quelle tre donne che erano fuori il discorso del celibato, no, voi dovreste sposarvi, eccetera, il poverino che spiega, la lettera ai Corinzi, no? Gesù Cristo, c'è il celibato, e che spiega, cioè quello di nuovo, attaccare, cioè come che si tempica, adesso vi voglio dire una cosa. Se per caso mi venisse la voglia, nessuna di voi tre. Basta. Una battuta può risolvere molte cose, perché tu segnali che non sei in uno stato di difesa, ma sei in uno stato non di offesa, ma di positività. Sei un uomo attuato, hai una configurazione solida, conosci gli uomini. E tante volte è inutile fargli ragionamenti, è meglio tirare fuori una piccola battuta. Lo sapessero i giovani, perché i giovani credono che il cristianesimo li plasmi come di San Luigi Gonzaga. Scusate, io sono entrato in chiesa a 26 anni, mica perché ho incontrato un movimento, un'associazione, la parrocchia, non me la racconto, proprio una cosa proprio scassata, no? Però sono un granello di grano. Ma quando sono entrato in chiesa, mamma mia, io nei primi mesi sono rimasto veramente in stato di confusione e ho trovato soltanto santini. Avevo fatto un libretto pieno di santini, no? Di santini. Davo dentro la chiesa di San Petronio, li piazzavo davanti all'altare, pregavo lì, poi passavo al secondo altare che dicevo, se ci sono tutti, bisognerà fare tutti quanti, no? E quindi passavo al secondo, al terzo, stavo diventando una vecchiarella, no? Per fortuna che poi il Signore mi ha pescato, mi ha portato a studiare la teologia, ma io non sapevo niente, perché al catechismo mio padre non mi ha mai mandato, quindi non avevo nulla di sedimentato. Vedevo i santi, no? Dunque San Ignazio l'ha dipinto così, no? San Luigi Gonzaga là con la testa torta, no? E allora guardando queste cose, insomma, correvo il rischio veramente di imitare questi gesti. Ma non è così il santo. Il santo è un uomo attuato, è un uomo che conosce, è un uomo che regge, è un uomo prudente, candido come una colomba e astuto come un serpente. Noi dobbiamo imparare in fretta a essere uomini del genere. E se si prende in giro, tu sei un cristiano, vai a messa, ma sapete, tu non te ne intendi di queste cose. Chiaro? perché voi credete che ste fate qui di battute non ne tiri fuori, ne tira fuori diverse volte. Quando vado sulla spiaggia qui a Rimini, no? E subito mi vado, ci vado con l'abito, tranquilli, gli occhi a posto, tranquilli tutti, non è che guardi oltre la testa della vista altrui, no? Insomma, la carne, insomma, il sangue non è acqua, e io non ho dell'acqua che mi scorre nelle vene, quindi devo stare attenti. Allora si avvicina e dice: padre, cosa fai sulla piazza del mare? Non è mica il suo posto. Come? Gesù era sempre sulla riva del mare, e perché non devo esserci anch'io? Ah, è vero! Allora, impariamo a confezionare qualche piccola. Se poi l'altro prende sul serio, è vero, allora tirerà fuori gli argomenti in maniera non che ti aborda come se tu fossi un fusello, un cretino, uno che non sa cavarsela nella vita. E questo è molto importante per i giovani, perché noi li abbiamo plasmati come se fossero tutti dei piccoli San Luigi Gonzaga, e li abbiamo resi, per farlo a un certo momento se ne vanno via. Ma che modello mi presenti tu di uomo? Io conosco tre santi, va bene? Ma io cosa sono i santi? Sono degli uomini attuali, dico questa parola, attuali. Allora anche lì c'è questo lavoro, questa persecuzione, no, della battuta, eccetera, la possiamo risolvere con molta facilità. A volte ci ingaggiano con la discussione, forza pure, sostenetela. C'è caso che succeda che quello di colpo si acquieti, a me è successo, poi mi dice: vabbè, lei mi ha convinto, io tutto quello che l'ho detto per vedere come lei reagiva. Lei ha reagito con passione e quindi con convinzione. Io volevo soltanto questo da lei. Altre volte invece ti prendono, venga a prendere il caffè, allora tu accetti, a prendere il caffè, no? Ti metti di seduto, fai il discorso e pare che l'individuo incominci, mi spiego, a ingranare quello che stai dicendo. Poi dopo un po' butta per aria tutto quanto, poi dopo si fa un altro discorso, butta per aria. Allora io dico: signore, io come faccio a cavarmela in questo momento? No, perché se abbandoni il campo in maniera mala, mi sarei solo sconfitto, devo abbandonarlo in maniera intelligente. Allora salto fuori un argomento e mi senti, noi dobbiamo fare come Lot e Abramo, va bene? Perché dobbiamo fare così. Io vado verso la terra, è vero, di Cana, tu vai verso la terra di Sodoma, di Gomorra, va bene? Perché vedo che sei orientato lì, io invece vado dall'altra parte, facciamo da buoni amici la divisione. Ah, ma io poi non sono mica orientato lì, non è importante, facciamo ben così adesso. Allora te la cavi, perché se no lui ti ha condotto e ti porta al momento in cui devi fare le famose parole di rottura, che sono parole sempre di sconfitta, perché non riesci a tirarti fuori in maniera brillante. Se poi vai in autostop e ti trovi uno che per 5 ore ti fa la testa così, guardati bene da dire: adesso lei si fermi e io scendo. No, io devo partire tutte le pene dell'inferno, ma devo stare dentro fino alla fine. A volte è successo così, e dopo avevo il terrore che girasse la macchina e che ritornasse dentro al casello, e mamma mia, ma la farò una testa così, 5 ore di seguito di martellamento che non ne potevo proprio più. Però mi sono detto: se io dico questo, io do una controtestimonianza, io distruggo tutto, io devo stare qui, anche se questo mi costa. Chiaro? No. Sì che è chiaro, vero? E già, perché il cristiano è uno che è presente, che ci sta, che va a Gerusalemme e ci resta. Poi delle volte siamo cannoneggiati, non dico le mie esperienze, le prime volte che facevo l'autostop sono fuori come un vascello cannoneggiato, no? È vero, le vele sbragate, i pali tagliati alle ciabatte, perché la strumentazione era limitata. Però attenzione, guardate che queste cose qui mi hanno fatto avanzare, poi dopo andavo in biblioteca, andavo a consultare il magistero, andavo a consultare i libri, E intanto mi rafforzavo, intanto miglioravo la mia conoscenza. Alla prossima battaglia di quel tipo lì avevo le armi pronte. Quindi non abbiamo ancora dei flagelli, no, che si vedono attorno alla nostra carne, no? E sono semplicemente dei simili che ci vogliono, degli individui deboli, fiacchi e soprattutto vili e non attuati. Vogliono mettere in noi dei complessi di inferiorità. Come? Noi che siamo figli di Dio dobbiamo essere dei complessi di inferiorità, ma siamo matti dalle gare, complessi di inferiorità. Io e Cristo, diceva un tale, io e lui, facciamo la maggioranza, noi due soli. Potete dire il contrario? Io e lui, noi due da soli, facciamo la maggioranza. E questa è fede, che deve crescere naturalmente, no? Deve crescere continuamente. Ecco, questo qui è un po' la risposta, un po' articolata, no? Articolato con degli esempi. Quindi non passiamo per quello che non siamo, delle persone che hanno complessi di inferiorità, che si vergognano di essere cristiani. Io non mi vergogno del Vangelo, dice San Paolo, e nonostante che se lo sia sentito dire, devi vergognarti di annunciare Cristo, disgraziato, e giù pacche, no, quei flagelli, vergognati, traditore, vergognati. Paolo dice, io non mi vergogno del Vangelo, che è gloria di Dio. Ecco, mettiamo in moto questo, che è un po' l'esperienza che facciamo continuamente nei frati, ecco. In una missione al popolo, che ho fatto di recente, andavo nelle fabbriche, nelle case, mi vedevano, dice, volete bene ai frati, domanda insidiosa, terribile, volete bene ai frati, e loro ci cascavano tutte le volte, noi vogliamo bene a tutti, allora posso entrare. Volete bene ai frati? No, noi vogliamo bene a tutti, allora posso entrare. Può dirti di no, non ti può dire di no, tu va bene a tutti, no? Una volta che siamo dentro, allora incomincia il discorso e lui si sente un po' giocato, dico la verità, tu mi hai detto questo e io approfitto di quello che tu mi hai detto, entro e poi comincio a parlare, cominciamo alla lontana, eccetera eccetera, però guai a noi il complesso di inferiorità, non ci appartiene proprio per niente. Padre Raffaele da Mestre a Puglianello c'è la causa di beatificazione, padre Guglielmo Gattiani, cappuccino della mia provincia, causa di beatificazione, padre Domenico Galuffi, il mio direttore spirituale per 15 anni, un domenicano, pensate, un domenicano che amava Francesco d'Assisi, in maniera manifesta. E io amavo San Tommaso e San Domenico, teologi che mi hanno illuminato tanto, e ho visto che cos'è un santo, è una cosa meravigliosa, per nulla sdolcinato, sempre vero, sempre reale, mai artefatto, non è mai finzione, non è mai una imitazione. Vedete l'imitazione, quella del pappagallo, no? Non è mai una imitazione, ma è sempre una realizzazione. È sempre una realizzazione.
Bene. Qualcuno vuole fare qualche domanda?
Sì, leggete.
Tra l'altro il libro l'ho scritto io, ma ho ceduto tutti i diritti al GRIS, perché il GRIS è un'associazione che si basa sul volontariato, c'è sempre bisogno di finanze comunque per portare avanti la sua opera, quindi tutti i ricavati vanno per le opere del GRIS.
Beh, io sono dentro la grisse da almeno 30 anni, con un'amicizia personale con Giuseppe Ferrari, poi fu lui a volermi scrivere. Io all'inizio appunto uscivo fuori dall'autostrada come una caravella bombardata, no? Cannoneggiata. E allora testimone a Miseo qui l'anno scorso, e allora finì proprio in del monte. In fine del monte, anch'io, no? In fine del monte. E mi bastò, sapere che c'era della gente che fronteggiava queste cose e che ci dormiva anche sopra, no? Perché avevo una tale fede, una tale sicurezza nella fede, che queste cose non riuscivano a turbarla, ma a infervorarla invece, a fare sempre meglio. Mi bastò questo confronto perché io andassi via appagato. Dopo lui mi scrisse, io non sono un gran frequentatore, come tu sai, però sono uno che così lavoro. Bene, io così sono contento di questa partecipazione e sono contento di aver letto questo libro che ci ha permesso di dire tante cose. Ecco, è un libro non voluminoso, ma pieno di forza e pieno di coraggio. Direi che è un proiettile che rompe il muro del silenzio su certe cose. Noi corriamo il rischio di imbambolare la gente. La stiamo imbambolando. Paolo, dopo, dentro due mesi, comunità di Tessalonica, aveva il coraggio di andare a dire le cose di quel tipo. Cosa che oggi non riesco più a dire. Mentre invece le devo dire. C'è un mistero della iniquità, organizzatissimo. Lo troverete qui, in Carbonaro, 3 aprile 1824, scriveva a un suo compare. Il cattolicesimo, meno ancora della monarchia, non teme la punta di un pugnale ben affilato, la punta di un pugnale che uccida. Ma queste due basi dell'ordine sociale possono cadere sotto il peso della corruzione. Non stanchiamoci dunque mai di corrompere. Tertulliano, questo qui Carbonaro conosceva la patristica, conosceva le nostre posizioni. Tertulliano diceva con ragione, che il sangue dei martiri è il seme dei cristiani, vero? Lo si è sentito tante volte, vero? E lui dice, con ragione, ora è deciso nei nostri consigli che noi non vogliamo più cristiani. Non facciamo dunque dei martiri, ma rendiamo popolare il vizio nelle moltitudini. Occorre che lo respirino con i cinque sensi, che lo bevano, che ne siano sature. Fate dei cuori viziosi e voi non avrete più cattolici. Ecco il satanismo. Ma perché sia profonda, tenace e generale, la corruzione delle idee deve cominciare fin dalla fanciulletta. E viene che parlava di tre fanciulle di Fatima, no? Che non abbiamo più il coraggio di dire niente ai nostri ragazzi, ma questi qui il coraggio ce l'hanno. Nell'educazione, schiacciate il nemico qualunque esso sia, dicevano le istruzioni, ma soprattutto schiacciatelo quando è ancora nell'uomo. Alla gioventù bisogna infatti mirare, bisogna sedurre i giovani a tirarli senza che se ne accorgano. Andare alla gioventù e, se possibile, fin dall'infanzia. 1824, poi qui c'è un altro 1952, ma il discorso continua adesso. C'è un piano chiaro, strategico. Allora noi di fronte a questo piano strategico che facciamo? Ci schieriamo ancora di più sotto la bandiera di Cristo e cerchiamo di combattere la buona battaglia della fede come l'ha combattuta San Paolo, vero? Ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. Che bello, sono contento, io sono un uomo contento. un uomo contento,
un uomo contento
che non conosce la solitudine. E perché dovrei conoscere la solitudine avendo Dio dentro di me? Essendo sempre in unione con colui che inabita in me, dov'è la solitudine? Forse quelli del deserto conoscevano la solitudine? No, non conosco questa solitudine, però amo la fraternità, amo stare con gli altri, perché l'amore è stare anche con gli altri, volentieri con gli altri. E io chiudo.
Il discorso è stato molto chiaro, tanto che no, credo che come persone hanno bisogno di fare delle domande, penso che ha dato tanti spunti, hai chiarito tante cose che è sempre bene ricordare, no? Quelle che sono il nostro patrimonio della nostra fede, che occorre approfondire, occorre conoscere e occorre annunciare, perché c'è un'altra delle cose che ci è stata insegnata, che la fede è un fatto personale, un fatto intimo da vivere nel privato, no? E questo è strategicamente, no, disperdere gli altri, rende molto più facile la vittoria per chi volesse attaccare. Se siamo dispersi non siamo più, no? Non possiamo farci forza uno con l'altro, ma poi la nostra fede è un fatto comunitario, quindi non possiamo che viverla insieme e non possiamo che crescere parlandone, lavorando, essendo insieme in questo, e quindi anche annunciare queste verità che tu stasera hai ricordato ci aiuta a fare questo. E se ci troviamo a renderci conto che alcune cose non le sappiamo o non sappiamo argomentare abbastanza di fronte a un altro, beh, questo può essere uno stimolo per andare a vedere, no? Quello che ci accorgiamo che è carente nella nostra formazione. Vi ringrazio di nuovo per la vostra presenza, vi ricordo che lunedì 23 maggio saremo di nuovo qua, quindi vi invito a tornare e estendere l'invito a persone che conoscete, che possono essere interessate, ma anche quelle che potrebbero non sembrare interessate, perché voi vi fate un invito, vi fate un regalo. E quindi poi possono decidere se accoglierlo oppure no. Sarà ospite con noi un'americana, Moira Noonan, che ha scritto un libro sulla sua esperienza. Lei ha praticato a lungo varie forme di New Age, varie tecniche New Age, a partire da un grave incidente d'auto che aveva avuto, quindi come forma di terapia per il dolore, le era stato consigliato. Dopo da lì ha fatto, diciamo, una lunga esperienza in questo mondo New Age, che ho invitato l'americana a parlarne, insomma qui a Rimini conosciamo, tanto bene, tanto diffuso, fino poi a rendersi conto che c'era qualcosa che non tornava e è stata ripescata dalla Madonna. La Madonna è sempre, appunto, se la nostra mamma è quella che ci viene, ci è stata regalata proprio per accompagnarci nel nostro cammino e che ci porta sempre a Gesù, e quindi lei ci parla di questa sua esperienza lunedì 23 alle 21, di nuovo qua. Grazie per la vostra presenza e spero di vedervi.